Ieri abbiamo parlato in diretta di un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di Rita, che ci chiedeva cosa facciamo quando apparteniamo a un gruppo di preghiera, un gruppo che si riunisce in casa, ma proprio non vogliono parlare del tempo della fine, non vogliono sentire della venuta di Gesù.
Ma neanche
Anzi,
l'ombra. Ma
dicono Gesù tornerà fra 1000, 2000 anni.
questi non sa neanche se vogliono che Gesù ritorna.
E ne abbiamo parlato ieri, ma abbiamo ricevuto diversi messaggi molto simili dopo questa presentazione di Rita. Per esempio, vi leggo due o tre messaggi ricevuti. Lina dice: anche a me, come la sorella Rita, è capitato di far parte di un gruppo dove, quando parlavo dei tempi della fine e di preparazioni e preparare i familiari, andavano in tilt. Mi dicevano che mettevo ansia in ognuno di loro.
Se traduciamo questo, che mi mettevo ansia, capito? Lei dava le scritture che mettevano ansia. Che Gesù ha sbagliato, scusa, a dare questa scrittura. Cioè, praticamente l'ansia, cosa volevo dire? Non è così che si accarezzano le orecchie, non è così che si fanno tutti felici. Io sono andato a predicare in una chiesa una volta e ho dato tutte le scritture che mostravano quando è il rapimento. E alla fine viene il pastore e mi fa: ma no, no, dice, no, no, non è così. Tu devi anche presentare gli altri punti di vista, che ci sono, qui ci sono leader, anziani, che hanno punti di vista diversi. Devi anche presentare loro. Ma togliti, ma per cortesia, sono venuto qua a predicare gli anziani io.
Tu predici le scritture, non tutte le altre possibilità, quello che è
Ma
scritto.
c'hai qualche obiezione sulle scritture? No. Però ci sono altri punti di vista, ma i punti di vista buttali in qualche cesso.
È come dire, quando vai in una chiesa, non predica solo seguire Gesù, dare tutto a Gesù, predichi anche le alternative, seguire Buddha, seguire Maometto, devi presentare tutte le
A
possibilità.
questo punto, scusa,
È
a
quello che dicono?
questo
No,
punto,
andiamo alle scritture.
è come se vado in chiesa cattolica e presentare tutti i punti di vista protestanti. E dove che me lo fanno fare?
No, no, no.
Viceversa. Tutti i punti di vista cattolici, ma così, così non si salva nessuno qua. E Gesù dove lo mettiamo? E la parola? E le scritture? Qui l'unica cosa infallibile, la parola non è il Papa o qualche pastore protestante, qui la cosa infallibile è la parola.
Amen.
Solo uno dice amen qua? Sta chiesa mi sembra un po' addormentata o no? Angelo, vai avanti che ti vengo dietro.
Leggo un altro messaggio arrivato da parte di Maria dall'Italia. Vorrei dire a questa sorella che questa situazione che vive è quella di molti di noi. Nella mia famiglia io non sono ascoltata neanche da quelli in fede. Infatti, in questo periodo mi sto preparando senza dire niente, perché allora vengo pure criticata. Però
Capito? Zitta, zitta, impacca, impacchetta.
il Signore provvede a riunire quelli di noi che hanno lo stesso cuore. Come dice il Signore nella sua parola, bisogna avere la mente di Cristo e tutti un pensiero unanime che è consacrato nello Spirito Santo, quindi che dipende dalla volontà di Dio e non dalla propria. Poi
Amen e amen.
un'altra sorella che si chiama Maria, dalla Germania. Lei è appena tornata dal Sud America, pochi giorni fa è ritornata in Germania
Si è venuto qua per dare un'occhiata,
ed
vedere.
è molto, come dire, frustrata dopo che è tornata. Prima di tutto, quando era qui, ha detto che quando è arrivata in Sud America ha sentito come quella oppressione che sente da anni è sparita. Si sentiva così in pace, si sentiva bene.
Nel suo caso era la volontà di Dio.
Adesso è tornata in Germania e non ce la fa più, cioè sta esplodendo. E dice così: come si fa ad amare e voler vivere in un terreno così tanto maledetto come l'Europa?
Caspita.
Come si fa ad amare ciò che a breve verrà tolto? Come si fa a non amare Gesù che sta tornando, amarlo con tutte le proprie
Dio
forze?
ti benedica.
Come si fa a tentare Dio, a non assimilare la sua parola, a non viverla veramente? Sta parlando dei cristiani nella sua zona, anche nella sua famiglia, che dice che non vogliono dare tutto a Gesù. Io sono come Giacomo e Giovanni, vorrei chiamare fuoco dal cielo. Qui la fede anche nei credenti è morta. Tutti si girano dall'altro lato. E io come faccio a vivere in mezzo a capre stolte?
Cioè, che rigettano la parola, no?
Sto facendo lo studio biblico con due pecorelle nuove nella fede e faccio meno fatica.
Meno fatico con le pecorelle nuove, hai capito questo punto?
Anzi, amo quel momento. Vi voglio bene, Dio vi benedica.
Infatti, io volevo parlare oggi del vino nuovo. Comunque, non vi scoraggiate quando taluni credenti del vostro gruppo non sono disposti a pagare il prezzo pieno di comportarsi come veri credenti. Di questi tempi è normale amministrazione, la tiepidezza, la Laodicea. È diverso quando fate progetti con pecorelle nuove con le quali condividete la parola e particolarmente le rivelazioni bibliche sul tempo della fine. Di norma, le pecorelle nuove e sincere ricevono il vino nuovo e con entusiasmo. Ma, come li chiamiamo? I pecoroni pieni di grasso religioso vogliono tutto a loro modo, a modo del loro grasso.
Perché credono che già sanno e non devono essere insegnati da nessuno e quindi non ti rispetteranno quando tu parli loro. Invece dobbiamo essere sempre aperti a imparare tutta la vita.
Sì, il problema che abbiamo trovato è che chi ingrassa nelle religioni di solito crederà che il suo, chiamiamolo grasso religioso, è la verità di Dio. Il mio grasso, il mio grassum, il mio grassoccio. È la verità di Dio, perché no? Ma sì, è così, me l'hanno insegnata da 50 anni. E non ha nessuna importanza se questo, il loro grasso non ha niente a che fare con le scritture che sono assenti. Qualcuno le usa e le interpreta in modo terribile, all'incontrario. Cioè, basta vedere, cattolici e protestanti sono secoli e secoli che non possono vedersi e vanno avanti, ciascuno col suo grasso. Anche se vai da loro con scritture attinenti, chiare, niente da fare, a volte è lo stesso che parlare al vento. Chi è che ha provato a parlare al vento qua? La parola non ha effetto. I falsi profeti hanno fatto un buon lavoro per immunizzarli. Non ci scoraggiamo.
Amen.
Quel che dobbiamo fare è cercare otri diversi. Sto parlando di otri. Sai cosa sono gli otri? Dove si metteva il vino.
Mm-hmm.
Poi nelle botti e poi... Ma prima delle botti, nella Bibbia, usavano otri. C'erano... Era pelle di animale. E la Bibbia parla degli otri. Noi dobbiamo cercare gli otri adatti. Gesù ha detto, com'è che l'ha chiamato Gesù? Otri nuovi. Andiamo lì da Gesù, guarda, dove parla degli otri nuovi. Luca 5, 30-39. Attenzione, prestare attenzione, anche se non siete vinai.
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù, «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» Gesù rispose loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati.
Hai capito? I malati erano otri più nuovi. Vai al 37.
Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri.
Capito? Attenzione che tipo di otri che state incontrando.
Il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi.
Otri nuovi.
E nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo.
Perché dice?
Perché dice il vecchio è buono. Luca 5 da 30 a 39.
Hai capito.
E proprio come hai detto tu, quelli che hanno già gli insegnamenti della religione dicono no, sono cose buone, il vecchio è buono, non serve quello nuovo.
La mia vecchia religione protestante di 1000 anni, sì. O cattolica.
Sì.
È meglio del tuo nuovo, cos'è? Che vino è? Sono profezie del tempo della fine. Oh, non ne parliamo neanche, Gesù torna tra 2000 anni. Garantito dal vino vecchio dalla cantina.
Mm-hmm.
Allora, cioè il vino della loro religione, secondo loro, vecchia religione, vecchio vino, è buono perché anzi è meglio della parola, meglio delle scritture. Gesù cercava di mettere la sua parola di vino nuovo in tutti gli otri, cioè in tutti i cuori. Ma gli otri vecchi, cioè fatti di, quali, erano fatti di pelle. E siccome erano fatti di pelle, allora, siccome il vino fermenta, mio padre faceva il vino, me lo faceva vedere, il vino fermenta, fermentava un sacco di giorni fermentava, sembra che bolliva. Allora, se, cosa fai? Se tu metti il vino nuovo che deve fermentare in un otre fatto di pelle di animale come si usava, però uno vecchio già usato, scoppiavano, non erano forti abbastanza da mantenere da contenere la fermentazione. Ed è questo il punto. I vini religiosi sono vini da invecchiamento, di annata, ma non così il vino della parola di Cristo. Quello va bevuto subito, non va fatto invecchiare come il Barolo, Valpolicella, e ci sono vini adatti ad invecchiamento. Come dice Dio, andiamo da Isaia 55,1 per favore.
O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Isaia 55, verso 1. Qui vediamo non c'è niente di vecchio che dura da 1000 anni. Il Signore è sempre nuovo, ci dà sempre cose nuove per aiutarci. Non è che dobbiamo rimanere con il cibo vecchio che ammucchia, che non ti nutre più, ma il Signore sempre ci dà il cibo nuovo, fresco, buono.
Grazie Signore. Il vino religioso neanche te lo danno a offerta libera, dipende dal cuore. Dovrebbe dipendere dal cuore, ma no, invece nelle religioni no. Nella Bibbia, 1 Corinzi 16, 1 e 2, cioè non è che sono contro le offerte, io le ricevo anche, quindi non posso essere ipocrita, ricevo le offerte, però devono essere spontanee, non possono essere spinte. Va bene? E se tu vai in una chiesa e tu non dai, loro ti danno il loro vino vecchio e tu devi pagarlo e se non dai, ti guardano storto e prima o poi ti cacciano. Il vino della parola di Gesù, invece, è gratis. Il vino che Gesù ci dà è gratis. Certo, puoi dare offerte per la tua chiesa, logico, sì, ma lui te lo dà gratis. E allora bisogna. E quando Gesù te lo dà il vino nuovo, come speriamo è quello che stiamo dando oggi, il vino nuovo, speriamo, Dio aiutaci. Ma bisogna però consumarlo subito, bisogna metterlo in pratica subito. Questo è un vino che si beve di colpo, non si mette sotto il letto a lasciarlo invecchiare, sotto l'armadio. Cioè, se non facciamo questo, allora il vino che non consumiamo lo conserviamo come la manna, che andava consumata subito, se no si rovinava lo stesso. Se non consumiamo il vino di Gesù, la parola, subito, diventiamo come sedimenti, fondi di bottiglia religiosi. Cioè, appunto, il vino vecchio che Gesù parlava. Hai messo questa foto del vino sulla radio?
Sì.
Brava. Vedi, diventa così vino invecchiato. No, non vogliamo vino invecchiato. Vogliamo vino fresco, nuovo. E appena Gesù ce lo dà, lo consumiamo, lo prendiamo, e lo diamo al Signore e non ci ubriachiamo che non ragioniamo più. Ma ci rende felici. Questo vino, il vino sedentario delle chiese, pieno di sedimenti, di fondi, come i fondi di caffè, il fondo del vino. Questo vino non farebbe scoppiare nessun otre vecchio. Gli otri vecchi ricevono vino dalle chiese e non si lamentano, non succede niente. Quindi attenzione a che tipo di vino stiamo prendendo. Parlo ovviamente di vino spirituale. Se volete che il vostro messaggio profetico, fratelli, e torniamo al punto di certi che quando gli date il messaggio, esplodono. Torniamo lì. Se volete che il vostro messaggio profetico, che molti di voi si lamentano, che molti credenti non accettano niente. Quindi, se volete che il messaggio del tempo della fine sia ricevuto, non sarà sufficiente versarlo per quello che è vino nuovo. Non è sufficiente. Bisogna anche versarlo in odri nuovi. Non so se mi spiego.
Sì.
Non è sufficiente dare vino nuovo. Ma queste sono profezie, queste sono scritture. A loro non gli interessa niente, preferiscono il vino vecchio. Non appena trovate resistenza alla parola, particolarmente la parola profetica, biblica, ecco che siete alla presenza di vino vecchio. Vi resistono? Vino vecchio. E come Gesù ha detto, ripeti Luca 5,37, Luca 5,37.
Nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli odri, il vino si spande e gli odri vanno perduti. Luca 5:37.
Man. Ora, non parla perché molti fratelli, cioè, si lamentano, non solo per quello, ma ne parlo e voglio parlarne anche perché molti fratelli sono colpiti dal fatto che i credenti religiosi non accettano più la parola. Gli danno la parola e non l'accettano. Ma come? Non sono religiosi, sì, non ascoltano la parola ogni settimana, sì, ma non. È come i farisei seduti in sinagoga ad ascoltare ogni sabato e però arrivava Gesù, niente, non capivano niente. Cioè ne parlo perché molti credenti religiosi non accettano più la parola se non è mischiata, addolcita dal vino religioso insegnato loro dalla particolare religione che frequentano.
E questo.
In base alla religione che frequentano è. Vogliono quel tipo di zucchero. Hai visto mai gente beve vino che ci mette lo zucchero dentro? È pazzesco! Però il vino sofisticato e imbrogliato fanno così.
Questo è successo durante la storia sempre, quando lo Spirito Santo si muoveva in una persona nuova che portava un nuovo movimento con messaggi nuovi. Le chiese tradizionali di prima sempre hanno perseguitato questo nuovo movimento, perché le chiese tradizionali che esistevano prima non potevano accettare che Dio potesse usare qualcun altro che loro, che potrebbe predicare, parlare attraverso di qualcun altro che loro stessi. E hanno sempre perseguitato i discepoli nuovi, che erano vino nuovo, in odri nuovi, che andavano, anche oggi se vai per le strade evangelizzare ti fermano, dicono no, è sbagliato, perché solo quello che loro fanno è giusto. Sono stuck in their routine.
Sì, sono incastrati nel loro tran tran.
Sì, il Signore non può neanche raggiungere loro, parlare con lo Spirito Santo, perché non vogliono uscire dal loro routine e non permettono neanche agli altri
Che
nuovi
vorrebbero?
che vorrebbero farlo. È successo con Gesù, quando è venuto Gesù con un messaggio nuovo, i farisei lo hanno perseguitato fino alla crocifissione. Quindi succede sempre, ogni movimento che lo Spirito fa nascere, quelli di prima li perseguitano.
Sì, il vino vecchio è meglio. Il vino dei farisei è meglio di quello di Gesù. Questo non è mai cambiato, è sempre stato così. Ogni volta che un grande uomo di Dio è sorto nelle chiese protestanti, cattoliche, un Don Bosco, un San
Sì, sì,
Francesco,
sì, sì.
John Wesley, cioè, cosa hanno fatto le chiese? No, 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 vecchi bottiglioni di vino. Non invecchiato, vino marcito. E se lo bevono. Guarda, non importanza cosa tu bevi o mangi, cioè dopo qualche giorno diventi assuefatto, può essere anche una droga. Se ogni domenica vengono lì col cucchiaino e ti danno un cucchiaino di dottrina, diventi assuefatto. Non importa se è cattolico o protestante, basta ripetere ogni settimana. E se qualcuno dice, ma a me questa robaccia mi fa schifo, non mi piace, oh, orgoglio, devi essere umile, devi sottometterti alla Chiesa. Ma alla Chiesa che vada a pedalare, alla Chiesa, chi è la Chiesa? La Chiesa deve affittarsi una bicicletta tandem, il pastore davanti e gli altri dietro. C'è questa storia di venerare la Chiesa, è il primo trucco del diavolo. I farisei erano lì a venerare le sinagoghe. Arriva Gesù e neanche lo riconoscono. E i fratelli si lamentano, ma siamo qua a evangelizzare dei religiosi, ma questi qua non gliene frega niente che gli diamo la parola. Questi qua dicono, ma Gesù torna fra 2000 anni. Come 2000 anni? Come 2000 anni che Gesù... qualunque chiesa ho predicato io che ho fatto la domanda, spesso, credete che siamo nel tempo della fine? Tutti quanti angeli dicevano,
Sì, sempre hanno detto sì, sempre.
siamo nel tempo della fine. Ma allora vai Matteo 24:34, dice questa generazione non passerà che tutto sia adempiuto, come tutto, tutto sì, compreso il ritorno di Gesù, il rapimento. Quindi se siamo nel tempo della fine, svegliamoci anatroccole addormentati che possiamo essere. Se siamo nel tempo della fine vuol dire che Gesù tornerà in questa generazione. Ma loro non lo capiscono questo, perché nel vino vecchio che gli danno non c'è questo, dimmi Angela.
Sì,
Ha alzato
un
la
messaggio
mano.
arrivato da parte di Maria Dora dice: la stessa cosa mi successe anni fa con un gruppo di preghiera cristiano. Chi mi inserì in questo gruppo era un'amica evangelica. Io sentivo nel cuore di avvertire queste pecorelle, non solo parlare sempre dell'amore di Gesù. Tutto quello che ho imparato da voi con scritture lo comunicai al gruppo. Questa mia amica evangelica mi riprese, dicendomi che spaventavo le pecore, le facevo scappare. Mi accusò di essere una ribelle alla parola, avere lo spirito di Jezebel. Mi cancellò dal gruppo.
Addirittura Jezebel, cioè il bue che chiama cornuto l'asino.
È triste vedere cristiani che non credono alla parola. Ho pregato tanto per questa sorella che il suo cuore si apra a tutta la verità.
Poveraccia. E
Maria.
continuiamo a pregare, ma guarda, una volta che ogni settimana gli dà una siringata di droga, cattolico, protestante o testimone di Geova o mormonica, quello che è, e basta, si abituano e quello è. Quel vino vecchio è per loro è sempre nuovo. Guarda, torniamo alle parole di Gesù per la risposta. Matteo 15, 12 a 14.
Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, versi 12 a 14.
Praticamente i discepoli gli hanno detto Gesù, ma lo sai che i farisei, quando hanno ascoltato il tuo discorso, sono rimasti scandalizzati, verso 12. E Gesù cosa gli ha risposto? Allora dobbiamo aggiustare il messaggio, dobbiamo predicare le diverse opinioni. È così che Gesù gli ha risposto.
No,
Perché qui bisogna fare contenti tutti, anche
no,
Giuda. Anche
no, no, no.
Giuda ha i suoi punti di vista. Tutti hanno diritto, siamo una democrazia. O meglio detto, una demonecrazia. Si salvi chi può, ragazzi, si salvi chi può. Io prego e auguro a questi fratelli religiosi di togliersi gli occhiali religiosi e guardare a Gesù, guardare alla Bibbia, guardare alla parola.
Amen.
Cosa state lì a farvi infinocchiare da questi religiosi? Seguite la Bibbia, seguite Gesù e la Chiesa la fate ovunque volete, dove volete, dove due sono riuniti, io sono lì. Matteo 18, 20, dove due o tre sono riuniti, io sono lì. Perché Gesù ha detto una cosa così radicale, così drastica, perché sapeva che la Chiesa sarebbe andata fuori, fuori, fuori binario. Già nel 96 d.C., messaggio alle sette chiese, Apocalisse capitolo 1, capitolo 2 e 3, ce n'era solo una che ha superato la prova, una, Filadelfia. E adesso tutti i falsi profeti si fanno finta che sono di Filadelfia. Chi gliel'ha detto a loro? Gli ha detto che non sono invece di Laodicea o di Sardi. No, siamo di Filadelfia. Imbroglione. Andiamo?
Sì.